Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 92, Giuseppe Giavolucci e la mentalità per resistere. Oggi con noi c'è per l'appunto Giuseppe. Ciao Giuseppe, come stai?
Ciao Alessio, molto bene, molto bene. Come sempre, sempre positivo.
E allora Giuseppe, io e Giuseppe ci conosciamo da tantissimo tempo. Scusa Giuseppe, è stato un po' di ritardo. E io e Giuseppe ci conosciamo da tantissimo tempo. Ci siamo conosciuti nell'ambiente Spartan, facevamo delle Spartan insieme e abbiamo condiviso anche parecchi eventi endurance, tra cui la 24 ore sempre di Spartan Extreme a Sparta, gli eventi Italian Blade, insomma tantissime prove. E una cosa che mi ha stupito di Giuseppe, il motivo per cui è qui con noi, è proprio il fatto che lui ha, come dire, la mentalità giusta di colui che resiste, di quello che vuole andare avanti a tutti i costi. E negli anni gli ho sempre chiesto, Giuseppe, ma cosa fai, cosa pensi quando ti metti alla prova, quando affronti queste prove così intense, qual è il tuo segreto? Oggi l'ho invitato al podcast perché ci tenevo, intanto perché come amico, per condividere questa nostra storia insieme, ma anche come partecipante di uno degli ultimi eventi molto intensi di Spartan Extreme, che è stata la Gogi in Slovenia, giusto?
Slovacchia.
In Slovacchia, sì, esatto, Slovenia ormai c'è più.
Era un po' più caldo.
Allora, Giuseppe, ecco la domanda. Come hai cominciato? Come è iniziato tutto?
Beh, diciamo che è iniziato il tutto con una sfida con me stesso, che 6 anni fa mi hanno scoperto una malattia di cui al tempo, vabbè, lo posso dire tranquillamente, un tumore alla prostata, quello che noi uomini purtroppo siamo molto soggetti. E mi hanno scoperto questa malattia dicendomi nulla di grave, però all'inizio mi stavano un po' prendendo in giro, nel senso che mi facevano fare visite su visite, al che col dottore io un giorno gli ho detto: ma dottore, questo tutto prima dell'intervento, dottore, ma riuscirò a portare a casa la pelle? E lui mi ha detto: ma sì, dai, forse sì. Io l'ho guardato e ho detto: dottore, come forse sì? Eh sì, però dopo non sarai più quello di prima, non potrai più correre, non potrai più fare cose particolari. Ok, io un attimino l'ho guardato, gli ho detto: ma dottore, pensa che sia l'approccio giusto per, diciamo, parlare ai pazienti? Diciamo, in realtà sono stato un po' più maleducato, però se lo meritava. E da lì è iniziata la mia sfida. Mi sono fatto l'intervento, mi sono curato e ho deciso di mettermi alla prova, nel senso che volevo dimostrare a me stesso e soprattutto a quel dottore che la mia vita non era finita, la mia vita era l'inizio. Diciamo che la fine la potremmo quasi scrivere noi, perché da quel punto lì io mi sono rimesso in gioco. Dopo 3 settimane dall'intervento ho riniziato ad allenarmi, dopo 1 mese e mezzo ho fatto la mia prima gara dopo l'intervento e da lì è iniziata un po' una sfida. Diciamo che nel 2018 ho portato a termine 75 gare, più o meno, tra endurance, gare Spartan, OCR e altro. A fine del 2018 non ero contento, ho detto: ma forse potrei fare di meglio, alla faccia di quel dottore. Era sempre il discorso del dottore che mi tornava in mente, perché lui aveva detto: no, tu sei finito, tu non puoi, metti da parte le scarpe da tennis, non potrai più fare maratone, non potrai più fare niente. E allora, a fine del 2018, così ridendo e scherzando, ho detto: proviamo a alzare l'asticella. L'anno successivo mi ero preposto a fare un centinaio di gare, però mi ero prefisso così il numero, mi piaceva 100. E ho iniziato settimana dopo settimana. Logicamente, questo portava tutti i fine settimana fuori casa per la gioia dei miei familiari. E niente, questo mi dava la forza ad andare avanti perché più ne facevo e più riuscivo a farne. E quindi dimostravo a me stesso che non è quello che ti dicono gli altri, quello che riesci a fare, quello che non riesci a fare, ma è quello che ti viene da dentro. La forza a me mi viene da dentro. E quindi sono riuscito a portare a termine appunto tutte le mie 100, anzi addirittura ne ho fatte 104. E contentissimo di tutto quello che ero riuscito a fare. E quindi la mia forza, diciamo, è quello che c'è un detto che io ricordo sempre: non deve essere facile, ma ne deve valere la pena. Quindi tutto quello che io faccio, lo faccio perché per me vale la pena. Ma non tanto per dimostrare agli altri cosa so fare o cosa non so fare, perché sono uguali a tutti gli altri. Tutti siamo uguali in questo campo che cerchiamo tutti di. A volte magari vogliamo fare i belli, magari postando una gara, postando un qualcosa, ma in realtà lo facciamo per noi stessi, per avere un calendario di tutto quello che hai fatto. Io a volte mi guardo, mi giro, guardo tutta la mia sfilza di medaglie, ma raramente i miei amici riescono anche quando mi vengono a trovare, a vedere il mio medagliere perché non lo faccio vedere a nessuno. Deve essere solo mio, nel senso che io guardando ogni singola medaglia mi ricorda un singolo evento, una singola fatica, una singola sudata e la soddisfazione di essere arrivato in fondo. Perché mi dà tanto, a me mi dà tantissimo. Poi in quello che ho fatto, diciamo che mi vedo in tantissime cose, averle portate a termine, mi dà molta, molta, molta soddisfazione, molta carica per ripartire sempre più forte. Tu cosa ne pensi, Ale? Può essere una buona motivazione?
Guarda, secondo me è una, sia secondo me, ma sia secondo anche gli stoici, è una delle motivazioni migliori perché, come dico sempre nel mio podcast, queste sono le motivazioni intrinseche, cioè le motivazioni che nascono da dentro di noi per una voglia che abbiamo dentro. Tu hai una voglia di riscatto, una voglia di sentirti vivo, una voglia di, come dire, di dire a te stesso che ci sei e non solo ci sei soltanto per sopravvivere, ci sei per vivere la tua vita. Questa è una delle motivazioni più forti e è per questo che in questo podcast cerco sempre di dire alle persone quando dovete attuare un cambiamento dentro di voi, cambiare qualcosa della vostra vita, voi lo dovete fare sempre partendo da una motivazione interna, da un qualcosa che nasce dentro di voi. E questo tuo percorso è proprio, infatti ti ho invitato perché conoscevo questa storia, conoscevo questo perché ne avevamo già parlato, è proprio un esempio lampante di quello che vuol dire essere motivato intrinsecamente. Tant'è vero che tu ormai sono tantissimi anni che stai facendo questa attività, quindi non è stata soltanto una prova così temporanea, no? L'ho fatta 2 o 3 volte, ho dimostrato a me stesso che ce la posso fare, ok, posso appendere le scarpe al chiodo e continuare a fare quello che facevo prima. No. Fondamentalmente tu hai stravolto completamente la tua vita. Tu prima eri una persona completamente diversa a livello di attività fisica rispetto a quello che sei adesso, giusto?
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Prima, cioè, se dovevo muovermi a fare qualcosa, dovevo quasi forzarmi, anche se sono stato quasi sempre abbastanza sportivo, però mi pesava. Invece adesso ho bisogno proprio di cose sfidanti, cioè cose veramente che ne valga la pena. Cioè, quello che potrebbe essere una corsa di un fine settimana, una corsa fida al 10 km, 20 km, 21 km. Cioè, sì, è allenante, ma non mi dà quella soddisfazione come quando riesco a portare a termine tipo una Gogi, tipo una maratona, una ultra, un ultra trail. Cioè, mi dà proprio delle soddisfazioni forti, anche se nel mio piccolo per tanti non è un ottimo risultato, perché io, per dire, mi sembra che di ricordare che di podi in tutte le mie gare che ho fatto sono stati pochissimi, se non si contano su una mano, però non è quello lo scopo che piace a me. Innanzitutto lo faccio per divertirmi, ma divertirmi proprio, tornare bambino, divertirmi nelle cose che faccio. E poi deve essere una cosa mia. Quindi io molte volte non guardo, cioè se faccio una corsa non guardo neanche che posizione sono arrivato, guardo interiormente quanto mi sono divertito. E questo mi mette sempre al gradino più alto, sono sempre a podio su questo. Perché in ogni cosa che faccio, lo faccio perché proprio mi diverto. E quindi io do sempre il massimo per prendere il massimo.
Esatto, questo è proprio questa la mentalità per resistere, perché a volte uno si concentra troppo sull'obiettivo, no? Dice no, devo partecipare a questa maratona, fare questa gara per piazzarmi in alto, per ottenere un risultato, ma in realtà il più grande risultato molte volte uno ha già tanto presentarsi a quella gara, fare quelle cose, quello già è un traguardo. Ma due, soprattutto apprezzarne il processo, apprezzare tutto il momento della gara e qualsiasi esito questa gara avrà, comunque ti avrà lasciato una lezione. E non importa poi alla fine in che posizione arrivi, se sei primo, se sei ultimo, qualsiasi cosa. L'importante è stato aver vissuto quella gara, aver fatto quella gara, che è un po' il motivo perché a me piacciono tantissimo anche questi eventi endurance, dove fondamentalmente poi non sono gare, tipo la Gogi che hai fatto.
Sì,
Quelle
è vero.
non è che eventi, esatto, questi eventi endurance, non è che si arriva primi o si arriva ultimi, lì o ce la fai o non ce la fai, quindi non c'è un podio, non c'è uno che è meglio di un altro, si arriva tutti insieme o si cade tutti insieme. Quelli sono eventi, infatti vengono chiamati eventi formativi e tutte le persone che partecipano fondamentalmente vengono chiamati studenti, perché lì state partecipando fondamentalmente ad una lezione di vita, giusto?
Esatto, una formazione,
Esatto.
uno stile di vita, un qualcosa che normalmente non riesci a provare nella vita quotidiana, quindi è una cosa molto molto particolare. Gente che dice: ma te sei matto, come fai a resistere alla fame? Perché in questi eventi normalmente si viene privati anche del cibo, del sonno. Ma la cosa più difficile, che tu prima l'hai detto, mi è venuto in mente, è iscriversi. La cosa più difficile. Una volta che ti sei iscritto, inizia il tuo percorso. Quindi ti prepari le tue cose, ti prepari a fare, in questo caso nella Slovacchia, a fare bagni gelidi perché il freddo era tanto, ti prepari a soffrire la fame, cioè non tanto soffrire, a nutrirti diversamente, anche il bere, idratazione prima, idratazione dopo, cioè è tutto un percorso, non è l'evento in fine a se stesso, cioè è iniziare un percorso per poi viene terminato, ma non il giorno stesso, ma un paio di settimane dopo, anche perché poi dopo hai tutta la fase di recupero, devi metabolizzare tutto quello che è successo, quello che ti è accaduto. Tutte le emozioni, anche perché poi questi eventi normalmente vengono fatti sempre in posti diversi, quindi anche l'emozione del luogo, l'emozione che ti si possono presentare, la vita con i tuoi compagni che magari prima non conoscevi e dopo sei amico per la vita perché hai condiviso determinate situazioni, quindi è tutto l'insieme. È tutto che ti fa. È come presente i volani delle macchine quando partono, che una volta c'erano quei volani grandissimi. Una volta che partono, che vanno a regime, non si fermano più. Ci vogliono giorni prima che si fermano. E questo è un po' quello che succede ogni evento. Quindi ci vuole un po' di tempo per metterlo in moto, a portarlo a regime, e poi va da solo. Quindi, e queste sono tutte emozioni forti che ti attraversano, che poi devi realmente fermarti e dire: bene, cosa è successo? Perché altrimenti te le perdi. Perché, cioè, se vai troppo troppo veloce ti perdi tutto quello che o parte di emozioni che hai vissuto. Quindi è tutto un insieme di cose che ti porti sempre dietro e ti rimarranno sempre. E queste sono le sfide, queste sono le cose che a me piacciono tantissimo, al di là della sfida in se stesso, tutto l'insieme. Poi per non parlare delle amicizie, che magari trovi anche persone che condividono con te la stessa passione, quindi può capitare. Per dire, adesso in Slovacchia eravamo in 7 italiani, di cui li conoscevo quasi tutti. La volta precedente eravamo io e Luciano Cardini, il mio grande compagno, che stavolta mi ha voluto beffare e non venire, però si è pentito. E quindi è bello questo, è mettersi sempre in
Eh sì.
gioco e non fermarsi. Che poi anch'io non odio, io non odio il divano, perché a me la sera, per dire, dalle 10 alle 11 il divano un'oretta mi piace, però basta lì. Anche troppo.
Giusto.
Quindi è questo un po' lo spirito che mi fa andare avanti. Adesso mi è venuto in mente una cosa che avevo accennato prima di questa diretta con te, il discorso anche di un trail che ho tantissima voglia di farlo perché già da un paio d'anni che ci sono dietro, e l'Ipertrail della Bora, per dire, non è tanto quello che io mi ero prefisso. Vabbè, ero partito dall'80, volevo fare l'80 km, e solo che quello che mi frena un po' è il partire da solo, ma non tanto, cioè prendo su macchina, vado, faccio il trail e torno a casa. Cioè, a volte quello che mi distoglie dall'obiettivo è un po' la pigrizia di dire: ma vado su, son da solo, lassù non conosco nessuno. In realtà non è così, perché poi, o bene o male, ci conosciamo tutti. Però una volta che tu, che mi succede spesso, metti il piede nella macchina, parti, già quello è tutto l'inizio di un'emozione, perché comincia, cioè lì comincia la sfida, ti fai il tuo viaggio, hai il tempo di riflettere, fare mente locale di tutte le cose che ti devi portare dietro, la preparazione alla gara. Poi arrivi là, ti vedi paesaggi, cose stupende, e se non lo facessi, domani direi: cavoli, anche quest'anno l'ho persa. E invece è quell'attimo lì che devi dire. Cioè, se già una cosa la pensi, vuol dire che la vuoi fare. E se la vuoi fare, prima la fai e prima ti acquisisci quella soddisfazione di dire: oh, mi sono divertito, è stato bello, ne è valsa la pena. Quindi è un po' un attimino il click che prima di sparare. Mi succede spesso questo. Poi dopo, una volta partito, non mi fermo più perché fa parte della mia indole. Mai, mai fermarsi, mai mollare, anche perché poi mi diceva sempre un mio vecchio caro amico che forse conosci: quando ti senti affaticato, non sei neanche al 50% della tua fatica che stai sfruttando. Penso che lo
È
conosci anche tu, Ale. È vero? Quindi
vero, è il segreto è quello, è capire i limiti.
I limiti, molte volte è la nostra mente che ci dice basta, 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 ma in realtà non è basta, perché, per dire, fai una corsa e pensi di non riuscire ad arrivare all'arrivo, una volta che arrivi all'arrivo ti metti a saltare come un capretto perché dici: ah, ho finito, allora non eri stanco. Perché se eri realmente stanco eri stramato a terra. Invece è proprio la mente che a volte ti cerca di boicottare tutti quelli che possono essere i tuoi desideri. È molto bello anche ingannare la mente. Io a volte la inganno anche durante i percorsi, la inganno, mi diverto a fare calcoli, mi diverto, poi magari la gente mi prende per scemo. Io a volte mi ripeto le tabelline mentalmente per distrarre la mente, per pensare a altro. Oppure pensare alla birra a fine corsa. Questa è come la carota davanti all'asino.
Classico, classico.
Ma se distrai la mente, in realtà la fatica non la senti, perché non dai modo alla mente di pensare alla fatica. E la fatica, il fisico la sopporta benissimo. Questo è un dato di fatto, visto che ho quasi, ma senza quasi, forse più di 1 migliaio di ore di endurance sulle spalle, quindi dai, qualcosina ormai penso di saperlo, di me stesso, logicamente di me stesso.
Però sì.
Però è questo. È come quando ho fatto le prove dei quattro pilastri. Quindi
Ogni singolo giorno.
ogni singolo giorno, sì, tua. Quindi l'ho fatta, l'ho iniziata come preparazione della mia seconda Gogi. Quindi una sfida alla settimana. La 32x32 è stata abbastanza devastante, però sono riuscito tranquillamente a portarla a termine. Poi a volte anche un po' d'astuzia, per dire la 24 per la 40 la 40 oddio 40
Era la 40
40
per
per
40
40
la disciplina,
i numeri a volte.
quella.
La 40 per 40 l'ho giocata d'astuzia, che me la sono fatta 12 ore la mattina, 12 ore il pomeriggio, e no, 20 km il pomeriggio e 20 km la mattina successiva. Nell'arco delle 24 ore l'ho chiusa tranquillamente. Mi sono riposato nel
Sì,
centro.
l'hai spezzata, ma tanto il time cap era 24 ore,
Era
quindi ci
24
sta,
ore. E
insomma.
anche questo è ingannare la mente, perché ce l'avrei fatta anche magari tranquillamente a farla tutte 40 km con 40 kg tutto consecutivamente, però visto che c'era la possibilità l'ho spezzata. Infatti a me quello che mi viene da dire, che mi succede spesso anche in amici che conosco, per dire, magari gli dico: dai, andiamo a fare una mezza maratona, una maratona. Ah, io non ce la faccio, non ce la faccio. C'è gente che corre normalmente con me, che va più forte di me, più prestante, più leggero e tutto. La loro prima parola è: non ce la faccio. Non ce la faccio non è una parola, forse io perché l'ho cancellata proprio dal vocabolario, non esiste. Quindi a volte mi arrabbio perché dicono: non ce la faccio. Non ce la faccio. Cioè, uno può dire: non ce la faccio, però provo. Allora sì, se poi non arrivi, ti do una mano, ma partire subito e non ce la faccio è il modo più significativo per dire: no, questa sfida non fa per me. Oppure arrendersi. Perché se, ipotesi, io il fatto di arrendersi al tempo, quando mi era venuto fuori il discorso della mia malattia, se mi fossi arreso, magari forse non sarei neanche qui a parlarne adesso. Magari non sarei dato da un altro. Quindi arrendersi mai. Quando si percorre una strada, non si può mettere un piede e tornare indietro. Cioè, la strada, quando si inizia, si percorre. Ci possono essere incidenti lungo il percorso, chiaramente, ma si percorre in un modo o nell'altro.
E quando si dice non bisogna averci un piano B, nel senso è quella mentalità del no plan B, perché non puoi prendere in considerazione nessun'altra direzione se non quella andare avanti, perché nel momento in cui pensi che puoi fare altro, che puoi anche se molli non succede niente, è il momento che molli. Quindi esattamente come dici tu, se tu togli quella parola dal vocabolario, tu non ti dai altra possibilità se non quella di andare avanti, e quindi è inevitabile che tu vada avanti. Perché a volte la vita ci mette davanti a situazioni che sono esattamente così. Nello sport, che è un po', dovrebbe essere un po' una simulazione, no, di vita estrema, c'è sempre questa cosa, dici vabbè, mollo, oggi mollo, vabbè, è andata così, amen. Però a volte la vita no, 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 non ti permette di mollare. Cioè, dici, se molli hai chiuso i giochi, fai il
Ah sì.
checkout. Quindi da una parte noi ci dobbiamo allenare proprio a questo, a non mollare, ma non per ripicca, non una voglia che abbiamo, ma proprio per noi stessi e per chi abbiamo vicino. Perché un giorno magari ci troveremo in condizioni che se molliamo noi è finita per tutti. E quindi magari ecco, è una buona lezione per andare avanti.
Ma a me è una cosa adesso mentre stavi parlando che mi è venuta in mente all'HH24 che abbiamo fatto a Misano qui lo scorso ottobre. C'è stata una persona, un mio caro amico, che alla fine delle 12 ore ha deciso di mollare, perché gli ha mollato la testa, sinceramente, perché ha cominciato a dire sento freddo, sono in ipotermia. In ipotermia c'erano 15 gradi, quindi era abbastanza caldo. E ho il vomito, non riesco a far questo, non riesco a far quest'altro. Al che io lì ho accettato la sua perché ho visto che proprio la testa non riusciva più a andare avanti. Lui aveva solo come scopo: basta, ho finito. Per me è finita qui, non riesco più ad andare avanti. Noi logicamente abbiamo finito tutto l'evento. Il giorno dopo l'ho rincontrato, gli ho detto: ma se tu hai deciso di mollare, io ho rispettato le tue idee. Ma se in quel frangente tu vedevi tua figlia davanti a te che era in mezzo all'acqua, che aveva bisogno di te, che stava annegando, tu cosa avresti fatto? Gli avresti detto: no, guarda, non posso venire perché non riesco, non ce la faccio più? O ti saresti buttato l'avresti portato in salvo? E lui mi fa: ah, io l'avrei portato in salvo a qualunque costo. Vedi? Ho detto, ti sei già risposto, cioè hai risposto pienamente alla mia domanda. Quindi perché tu hai mollato? E lì dopo ha capito, ah, sicuramente perché mi ha mollato la testa. Ha detto, sì, perché fisicamente riuscivi, perché tanto lo seguivo, lo guardavo, lo tenevo d'occhio. Cioè fisicamente c'era, solo che è arrivato al punto che la testa gli ha mollato e la testa gli ha cominciato a ruotare in testa, a ruotare in testa. Una serie di ostacoli, il freddo, il vomito, ho fame, ho sonno. Qui sono tutti meccanismi che la mente ti mette in protezione per dire: ma perché non facciamo altro? Perché dobbiamo fare questo? Perché non andiamo a berci una birra adesso invece di berla domani a mezzogiorno, l'una, quando abbiamo finito? E tu dopo ti lasci condizionare e dici: no. Vabbè, non ce la faccio e me ne vado a dormire, vado a letto. Faccio una doccia e vado a letto. Quindi è questo il meccanismo di guardare. Cioè una sfida di guardare sempre oltre. Non tanto perché lo fai, sì, perché mi fa star bene, ma cosa c'è oltre? Se lì dove devo arrivare ci fosse una persona che ha bisogno, perché non posso aiutarla? Perché mi devo fermare prima? E la lascio morire lì, morire nel senso metaforico. E quindi è sempre portarsi oltre. Poi dopo, vabbè, questo è un esempio che mi è venuto in mente appunto mentre stavi parlando, che mi è proprio capitato un paio di mesi fa, che mi ha dato ragione, mi ha dato realmente, perché questa è una situazione particolare. E questa è endurance. La vita è endurance, come hai detto te. La vita è un endurance perché non è tutti i giorni come la immaginiamo. Non è che ci alziamo la mattina, ci mettiamo al computer, un foglio di Excel e
Esatto.
dice: oggi faccio questo, faccio quest'altro, facciamo tutto bello, carino, rose e fiori. Poi magari ti scappa fuori un qualcosa che non era previsto e vai in crisi. È un po' sapere affrontare la vita di tutti i giorni. Questo è tutto. Questo è un endurance.
Ecco, uno si mette alla prova, no? Proprio perché, a parte per aiutare gli altri, ma ti rendi conto che attraverso queste prove tu conosci te stesso. A me anche è stata fatta questa domanda, come è stata fatta a te. Come è stata fatta a tanti di noi, ma perché lo fai? Anche di recente, su un post che ho fatto ultimamente sulla sfida del 31-12, ho detto: no, ma perché lo fai? La mia risposta è molto semplice, perché è uno dei modi, ce ne sono tanti, ma io mi sento affine a questo, per conoscere me stesso, per sapere di che pasta sono fatto, per sapere se posso contare su di me, non tanto sul mio corpo, perché il mio corpo, bene o male, lo conosco, lo alleno tutti i giorni, ma sulla mente. Cioè, quando i piedi sono a pezzi, quando le spalle sono a pezzi, quando c'è fame, quando c'è sonno, quando c'hai sete, quando sei affaticato, ce la fai a continuare o dobbiamo o no? È
Eh sì.
quella domanda. Io voglio rispondere a quella domanda. Quindi io mi metto alla prova per questa cosa, perché voglio essere sicuro di me stesso. E non lo faccio per fare il gradasso con gli altri per fare i post, per fare il figo. Lo faccio perché sono curioso, per capire, visto che vivo dentro il mio corpo, questo corpo ce la fa a fare queste cose e la mia mente come risponde? E di tutte le esperienze che hai fatto, di endurance, maratone, trail, ultra trail, qual è quella che ti ha lasciato la lezione maggiore su te stesso, su come, che ti ha fatto vedere magari un aspetto di te che non conoscevi oppure che ha approfondito un aspetto di te che già conoscevi?
Ma diciamo che una che mi viene in mente, che magari tu, forse ti ricordi anche tu, quella che eri presente, è Katana to Claymore, che lì veramente mi ha messo alla prova facendomi scaraventare giù per un dirupo. E lì ho toccato veramente con mano quello. Cioè il pericolo, nel senso che sono finito giù in una scarpata, quindi sulla neve. E quello mi ha messo veramente alla prova e mi ha fatto guardare veramente dentro di me di che pasta ero fatto, anche perché cioè, ho voluto portarla a termine in tutti i costi fino alla fine. Sono arrivato con la faccia gonfia e via dicendo, però non mi sono reso, non mi sono reso perché non fa parte di me, appunto. È chiaro che sicuramente ci sarà un giorno qualcosa che dico non riesco più a portarla a termine, però al momento quella è stata molto molto provante per me e mi porto a casa dei bei ricordi di tutto, nel bene e nel male, quindi è stata tosta quella. Vi ho fatto anche un po'
Beh,
impaurire.
me la ricordo molto bene. Era Katana to Claymore, era anche rinominata l'Inferno Bianco perché ci trovammo, anche noi non lo sapevamo perché poi con tutta l'abbiamo organizzata fatti i giri, ma durante la notte aveva nevicato e ghiacciato tutto insieme, quindi si è trasformata veramente in un
Sì.
inferno bianco. Però ecco, lì ha messo alla prova parecchie persone, ci ha provato un po' tutti, però è stata una grande lezione, veramente.
Per tutti, sia per noi che per voi. Quindi è stata molto, molto una bella esperienza. Belle persone, ci siamo portati a casa tutti, sia noi che praticavamo che voi che ci guidavate. Secondo me, esperienze di vita molto forti. E ne valsa la pena. Infatti, io ho sempre detto. Se potessi cambiare qualcosa di quell'evento, sicuramente non avrei cambiato niente. Anche la mia caduta. Anche perché poi sono tutte esperienze. Nel bene e nel male
Vero.
sono tutte cose che ti rimangono. Perché le esperienze non sono solo belle, ci sono sia belle che brutte, ma quelle brutte ti fanno molto più apprezzare quelle belle.
È vero, verissimo. Fanno da, come dire, da lente di ingrandimento, ti fanno vedere meglio quelle belle.
Esatto. Sì, più abbassi l'asticella e più si crea il dislivello, quindi arrivi a un certo punto, per poi evidenziarla ancora di più devi abbassare. Quindi io in quel punto lì avevo proprio abbassato molto e alzato nello stesso tempo perché è stata un'esperienza bellissima. 72 ore nel 70, 72 ore in mezzo ai boschi, neve. Bello. Persone fantastiche perché eravamo molto molto affiatati fra di noi,
Vero.
fortunatamente ci siamo trovati bene, molto.
Nel tuo futuro, cosa c'è nel tuo futuro? Nel tuo futuro di gare, di endurance, di sfide, cosa diamo una sbirciata? Quali sono le tue prossime tappe?
Ma allora, le mie sfide quest'anno mi ero messo in calendario di fare qualcosa di a livello trail lungo, quindi sto guardando al Sentiero degli Dèi, 125 km circa. Sto guardando il Passatore, podistica pura, 100
100
chilometri.
chilometri.
Mi sono iscritto alla The Trace assieme al mio caro compagno Luciano che si è rinsanito e quindi ci siamo iscritti là e aspettando sempre la Gogi, che quella ormai è diventata una routine che ogni anno si ripete, quella è diventata una famiglia, quindi sarà la mia quarta edizione della Gogi quando uscirà. Però come novità adesso c'è la The Trace, che è tutto un mistero, che non sia io che Luciano non sappiamo dove ci porterà. Quindi anche lì vendremo cara la pelle, poi uscirò la prima ora, la seconda ora, la decima ora. Sicuramente uscirò, magari non arriverò in fondo, però se esco vuol dire che ho dato tutto, nel bene e nel male. È
Fantastico,
un'esperienza, quindi va vissuta
fantastico. Sì,
come
vai a
tale.
casa di geodesina in Vermont, vai
Esatto.
proprio lì,
Esatto.
vai nel
Il mio
fantasia.
obiettivo non è portare a casa il teschio, il mio obiettivo è esserci. Poi io sono uno che non mi arrende facilmente, quindi se il mio destino sarà di arrivare in fondo, arrivo in fondo. Se non arriverò in fondo, vuol dire che o mi hanno sparato perché mi hanno fermato prima, o ci potrebbe essere una malinterpretazione da parte mia dell'inglese, perché lo sto imparando, però ancora ho qualche scoglio. Quindi se mi mettono tipo dei quiz in lingua inglese, potrei già perire non dico da subito, ma quasi. Quindi, però mi sto impegnando anche a studiare l'inglese. Non pensavo che a 53 anni mi sarei messo a studiare l'inglese. È una sfida anche questa. Fa parte di una sfida, una mia endurance.
Esatto, ma poi vedi, questa è una cosa, vuol dire avere una mente plastica, tu è come se avessi la mente di un ventenne, perché sei curioso, vuoi assorbire nuove informazioni, quindi è come non invecchiare mai, è un po' l'elisir della giovinezza, no? Cercare nuove sfide, mettersi alla prova, cioè veramente ci mantiene giovani, per quanto possa essere logorante a livello fisico, però il fisico si rigenera e la mente alla mente questo piace, perché poi alla fine ecco chi impara una nuova lingua, chi impara nuove skill, nuove abilità, nuove cose, se chi legge molto, chi fa, ecco, si mette alla prova, è mandare un segnale a se stessi dicendo io non sono finito, io voglio vivere, voglio continuare a vivere, quindi il nostro corpo farà di tutto per farci rimanere qui. E questo è veramente uno dei segreti della longevità.
Eh sì, anche perché poi, cioè, se ti fermi, io ho degli amici a 50 anni, birra, divano, fanno fatica a fare due passi. Se mi devo ridurre così, vado. Dov'è che fanno l'eutanasia in Svizzera? No, dai. Ma anche no.
Giustamente.
No, 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 assolutamente. La cosa più difficile, come dicevo prima, è il viaggio. Cioè, da A. Ma una volta che sei lì, vai, balli, e ti diverti. Quindi
Esatto.
bisogna
È il
ballare. Anzi,
cominciare.
poi.
Ti ringrazio tanto, Giuseppe.
No, dicevo, il fatto di diventare vecchio, mi sa che mi manca qualche anno, poi divento maggiorenne. Però più vado avanti, e più mi viene in mente, ma, cioè, penso, ma. Ho una nipote di 3 anni, quindi sono già nonno da 3 anni. E dico, ma cioè, a volte la mia nipotina fa dei ragionamenti migliori dei miei. Quindi mi reputo. Quindi io più vado avanti con l'età e più divento stupido. Cioè, no, stupido, nel senso, da noi qui c'è il detto patacca, nel senso, cioè, più vai avanti, più mi piacciono fare le cavolate da bambini proprio elementari. A me mi diverto.
Ma è
Ah,
così,
bello.
è giusto. Finché ti diverti, finché c'è forza vitale, vai avanti. È indubbia la cosa, quindi.
Alla grande, è sempre bello.
Grazie mille. Grazie davvero delle tue storie, Giuseppe. Ti ringrazio per essere stato ospite da me. E intanto speriamo di vederci presto. Intanto in bocca al lupo per tutte le tue cose, ma soprattutto per la Death Race, perché la seguo da anni, so che è un evento degli eventi endurance, è quello più sicuramente brutale, perché poi Diciamo, sono quegli eventi che ogni tanto esce fuori qualcosa, ci sono stati record come per esempio il beer crawl, no, il beer crawl, scusa, il passo del giaguaro sotto il filo spinato 10 km, ci sono storie fantastiche, ma se c'è una persona che la può affrontare con forza sei tu e Luciano, perché vi conosco entrambi e so che veramente non vi spaventa nulla, quindi avanti così. Dicevo, se le persone vogliono seguirti, dove ti trovano?
Dove mi trovo? Un po' dappertutto. Addirittura l'associazione dove faccio parte del Misano Podismo mi ha fatto ambassador Team Misano nel mondo, perché mi ha detto te sei ad ogni gara. Quindi no, dove mi trovano? Mi trovano, vabbè, a parte i canali social, ma diciamo che mi possono trovare da tutte le parti, se mi contattano anche su Instagram, gli do il numero di telefono, persone se hanno bisogno di un aiuto, una mano, io sono sempre disponibile. Anzi, aiutare gli altri mi dà anche molta soddisfazione. Quindi mi trovano, Giuse c'è.
Perfetto, sì, il tuo grande cuore è famosissimo nell'ambiente, infatti da tutti hai sempre riscosso una grandissima stima. Chi ho sempre sentito parlare di te è solo assolutamente in termini positivi, perché chiunque ti ha conosciuto, tutte le persone che ti hanno conosciuto hanno sempre visto questo tuo lato estremamente generoso, cioè questa scorza d'acciaio e dentro c'è un cuore caldo, insomma, che batte generosissimo.
Eh
E
sì.
con questo chiudiamo qui. Vuoi aggiungere altro?
No, cioè, mi è venuto in mente un'altra cosa, ma vabbè, dopo io mi dilungo sempre. È successo mese di settembre, ottobre. Ero andato a fare l'Utlo Val d'Orta, 55 km di trail il sabato. La domenica mattina i miei amici erano a Foligno a fare la mezza di Foligno. Quindi io di notte ho finito il trail, ho viaggiato tutta la notte dalla Val d'Orta, dal Lago d'Orta, sono andato giù a Foligno, ho fatto la mezza. A metà percorso ho detto va, cammino un pochino così mi riposo un po' perché ero un po' stanco, non avevo dormito, una cosa e un'altra. Mi si affianca una ragazzina che sicuramente avrà avuto 20-25 anni, poteva essere mia figlia tranquillamente. E mi si è avvicinata con faccia quasi, non dico che piangeva, ma mi aiuti, è la mia prima mezza, mi aiuti a portarla a casa. Al che lì ho detto, ma io tutto sorridente, mi sono preso, l'ho presa all'inizio per mano, abbiamo cominciato a corricchiare e poi l'ho portata fino al traguardo, anche con un buon tempo. E lei era contentissima perché ha chiuso la sua prima mezza, ma io lì per lì ho detto, cioè ho fatto 55 km ieri di trail, faccio una mezza oggi. Ma quando sono arrivato al traguardo ero felicissimo, anzi, ma mi ha strappato anche una lacrimuccia perché mi ha detto ma non finiva più di ringraziarmi perché era la sua prima mezza. Quindi, cioè, queste cose qui sono cose che ti rimangono dentro, sono piccole cose che veramente aiutano altra gente, che questa qui purina forse era andata in crisi al 10º chilometro, 11º chilometro, non ne aveva più. E quindi lei è felicissima, io più di lei, perché dai, è come se avessi accompagnato mia figlia al traguardo. Bello, con questo chiudo. Se no, ne me ne vengono in mente tante dopo.
Fantastico, no? Vabbè, questa è giusto, questa diciamo riassume bene il tuo spirito, quindi perfetta, grazie di averla condivisa. Grazie
Beh.
davvero.
Sì,
Allora,
bello.
ringrazio anche chi ci segue, ricordo che se volete delle sfide oltre quelle endurance che farà Giuseppe, lo volete seguire fisicamente, andare con lui, ci sono anche le sfide di ogni singolo giorno sul sito www.ognisingologiorno.it. Se volete supportare questo podcast, acquistate il mio libro ogni singolo giorno e valutate sia il podcast che il libro. E con questo vi saluto, saluto te Giuseppe, grazie ancora
Grazie.
per aver condiviso le tue storie e il tuo mindset, che è la cosa in assoluto più importante. E ci vediamo presto.
Grazie a te, Ale, grazie a tutti. Un abbraccio. Grazie.